te bendigo, bendita mujer.
Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Andiamo in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19:10 per un'ora e in replica ogni lunedì dalle ore 16:25. Oggi siamo arrivati alla puntata 876 di questa trasmissione che, lo ricordiamo sempre, si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico fuorché gli Stati Uniti e il Canada. Ecco, rispetto al primo paese, cioè gli Stati Uniti, c'entrerà nella conversazione in questa edizione latinoamericano, perché il primo degli argomenti riguarda la situazione dei migranti centroamericani e messicani che provano ad entrare, ad attraversare la frontiera con gli States. Dalla mezzanotte dell'11 marzo scorso non funziona più il titolo 42. Cosa è il titolo 42? È la norma secondo la quale non potevano entrare più migranti con il pretesto della pandemia. Questa decisione è stata presa durante l'amministrazione di Donald Trump. Proveremo a capire cosa è successo dal 12 maggio scorso, quindi da poco più di 10 giorni, come è cambiata la situazione dei migranti che ci sono in Centro America e hanno il sogno di arrivare negli Stati Uniti e quanto è cambiato la situazione, perché si temeva, ma così non è stata, una grandissima quantità di migranti che entravano negli Stati Uniti quando si tornava al più conosciuto titolo 8. C'erano meno restrizioni perché era in vigore prima della pandemia. Dunque, una situazione con tanti paesi in gioco, intanto naturalmente che al centro di queste conversazioni è il Messico, come succede sempre in questi casi. Andrés Manuel López Obrador, il presidente messicano, ha promesso di fare dei permessi temporanei di lavoro per i migranti centroamericani, per fermare la ondata di migranti che vanno verso gli Stati Uniti. Bisognerà capire quanto di proprio, di iniziativa sua, è stata quella di dare lavoro a questi migranti e quanto è stato ricevuto magari qualche pressione da parte degli Stati Uniti. Ma su questo non mi esprimo perché non ho nessuna informazione al riguardo. Il discorso che AMLO ha deciso di dare dei permessi per un anno ai migranti perché lavorino nei lavori pubblici in Messico. AMLO considera gli stipendi che ci sono in Messico come attrattivo, ha usato questa parola. Servirà per evitare lo sfruttamento che tanti migranti, vittime dei trafficanti di uomini. La prima pagina è dedicata ai migranti che provano ad arrivare negli Stati Uniti. La seconda pagina di questa edizione di Latinoamericano ci dedicheremo a un tema, se vogliamo, meno urgente, perché c'è una comunità o diverse comunità all'interno della Repubblica Dominicana con tante particolarità che io vi anticipo vale la pena conoscere. C'è poi appena pubblicato un libro su una ricerca antropologica nella Repubblica Dominicana. Capiremo sicuramente dei temi che fino ad oggi, almeno parla per il sottoscritto, non si conosceva. Dunque, due pagine di Latinoamericano. Sentiremo musica. Oggi siamo accompagnati da Alex Bueno, sentiremo Bachata, perché la Bachata riguarda anche Repubblica Dominicana, il CD è Corazón Duro, Cuore Duro, sentiremo diverse voci, testimonianze, eccetera, e di pubblicità proprio zero. Perché? Perché abbiamo un conto corrente postale, che è il 120-82-301, abbiamo il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa. E questo ultimo metodo è particolarmente importante in questo periodo. Come molti di voi sanno, adesso è il momento di decidere a chi destinare il 5 per 1000. Se l'avete già deciso, mi taccio. Se invece avete ancora qualche dubbio, potete destinarlo naturalmente a Radio Cooperativa. Il numero è 922-786-10289. Lo dico ancora? 922-786-10289. Mentre che vi ricordo che questo sabato, cioè il 27 maggio, ci sarà un'assemblea di Radio Cooperativa alle ore 14:30 presso la sede di Beati Costruttore di Pace, dove ci sarà l'approvazione del bilancio e poi ci saranno varie ed eventuali. Quindi ripeto, fra due giorni poi ci ascolta in diretta alle 14.30 presso la sede dei Beati Costruttori di Pace. Adesso continuiamo a sentire un po' di musica e quando torniamo sentiremo la prima delle testimonianze. Corazon Duro, il brano che porta il nome di questo CD di Alex Bueno, e il brano anche che sentiamo adesso. Rimanete all'ascolto della cooperativa, torniamo fra poco. latinoamericando@gmail.com. Continuiamo con questa diretta di Radio Cooperativa, oggi 25 maggio 2023, quando sono le 19.30 minuti, andiamo avanti con questa puntata, il cui primo argomento riguarda i migranti che ci sono in Centro America, che provano ad arrivare prima in Messico e poi il destino finale più ambito sono gli Stati Uniti. Ma per parlare su questo tema siamo molto contenti di ricevere la testimonianza di una persona che da molto tempo si occupa dell'immigrazione, soprattutto in questa parte dell'America Latina. Il suo nome è Andrea Cegna. Andrea Cegna, buonasera e bentornato a Latinoamericando.
Grazie dell'invito, un saluto a te, a tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici.
Grazie a te per accettarlo. Andrea Cegna forma parte della redazione di Radio Onda d'Urto e scrive per diverse testate italiane, fra le quali Il Manifesto. Ecco, Andrea, tu che da sempre sei un attento osservatore di questi movimenti migratori, abbiamo detto che dalla mezzanotte dell'11 maggio è cambiato questa normativa secondo la quale c'erano molte più proibizioni per l'arrivo dei migranti con il pretesto del Covid-19. Ma cosa è successo dal 12 maggio in poi?
Guarda, allora, la verità è che l'articolo tirato fuori da Trump durante la pandemia è un vecchio articolo che permetteva di fatto una velocizzazione nelle pratiche di espulsione dei cittadini stranieri senza permesso di soggiorno negli Stati Uniti d'America. Quello che è successo cancellando, o meglio, rimanendo in soffitta l'articolo, di fatto è stato un ritorno a un passato, ma per di più aggravato da una legislazione ancora più violenta in termini di carcerazione e repressione dell'immigrazione illegale. Quello che da un po' di anni stiamo vedendo e che non ha differenza di colore tra un partito repubblicano e democratico negli Stati Uniti è un indurimento delle politiche sulla migrazione e la scelta di responsabilizzare Messico e Guatemala come paesi che da paesi di transito devono trasformarsi in paesi di prima accoglienza per poi essere di fatto dei paesi filtro. Il famoso muro di Trump, che viene ancora ripreso, pubblicizzato, chiacchierato e raccontato, per me non è il muro fisico che già esiste di fatto tra Messico e Stati Uniti, ma è un processo politico, appunto è questo processo politico che vuole rendere più difficile l'ingresso fisico illegale negli Stati Uniti d'America, favorendo piccoli percorsi di richiesta di asilo nei paesi di origine e un ruolo diverso di Messico e Guatemala. Quindi è un processo politico molto ampio che poi viene narrato con diversa forza e foga da parte del governo di turno negli Stati Uniti d'America, proprio come elemento di propaganda politica, nel senso che Trump e i repubblicani ne fanno più una pubblicizzazione magari di una gestione più dura nei confronti dei migranti, mentre i democratici hanno una narrativa più morbida, ma di fatto il percorso è questo. Infatti non è che abbiamo visto un cambio di fase positivo con l'arrivo di Biden e non si vede un'uscita. Per di più il tutto in una fase di nuovo impoverimento del continente a sud degli Stati Uniti, in generale una fase di impoverimento del mondo che quindi rende ancora più necessario per qualcuno provare a mettersi in marcia per andare a vivere dove c'è qualche possibilità in più.
Non mi metto a analizzare la politica statunitense perché non è il compito di questa trasmissione, però velocemente aggiungiamo che alla Camera i repubblicani hanno spinto per ampliare il muro al confine con il Messico. Adesso credo che siamo, quanto è coperto? 3.000 dei 5.000 chilometri? Correggimi, esatto, se mi sbaglio le cifre.
Esatto. E la cosa è proprio di arrivare a tutti i 5.000 e in alcuni punti fare come già è nella Baja California, raddoppiare il muro di fatto.
Sì, bisognerà capire se questo è uno scopo che sta dentro i discorsi oppure si può realizzare, no?
Sì, anche questo è tutto a vedere, perché comunque si fa questa gran narrativa, ma poi il territorio di confine tra Messico e Stati Uniti è anche un territorio naturalmente diviso, perché c'è il Rio Bravo, ci sono le vallate, ci sono le montagne, quindi non è neanche così scontato e possibile costruire quelle strutture che vengono narrate.
Certamente. Allora, Andrea Cegna, io vorrei chiederti anche per il ruolo di AMLO in tutta questa vicenda. Molti migranti partono dall'Honduras, poi ci sono aggiunti anche qualche migranti che partono dal Venezuela. Sappiamo gli episodi di violenza che subiscono i venezuelani quando passano per il Centro America. Buona parte partono dall'Honduras, ma cosa succede quando arrivano in Messico? Prima stavamo dando conto di questa notizia secondo la quale AMLO darebbe lavoro fino a un anno per lavori pubblici ai migranti centroamericani. Ricevono, secondo il presidente messicano, un buon stipendio. Ecco, ma qual è il ruolo del Messico in tutta questa vicenda, Andrea?
È quello che ti stavo raccontando prima, nel senso, il Messico certamente per pressione degli Stati Uniti d'America e per dipendenza che il Messico ha nell'economia con gli Stati Uniti d'America. Ricorderemo che durante il mandato Trump è stato di fatto ridiscusso il NAFTA, cancellandolo come accordo a tre e favorendo una serie di accordi bilaterali Messico-Stati Uniti, Canada-Messico, Canada-Stati Uniti. Di fatto un po' il Messico tirato per le corna dalle pressioni statunitensi, un po' anche perché su questa partita AMLO ha deciso di non battagliare come su altre con gli Stati Uniti, il Messico sta accettando di diventare appunto quello che dicevo, un paese che si trasforma da paese di transito in paese di prima accoglienza. Quindi ricevendo fondi dagli Stati Uniti e anche da altre reti di paesi latinoamericani per sviluppare progetti di che favoriscono il restare in Messico per queste popolazioni migranti. Ovviamente questa cosa si scontra con la situazione interna messicana, ovvero una situazione in cui non è che il Messico è un luogo oggi, uno stato di diritto dove la popolazione messicana gode di grandi diritti sul lavoro, di stipendi giusti e corretti. Quindi questa politica di attenzione verso i migranti che passando in Messico decidono poi di fermarsi e di rimanere in Messico genera uno scontro tra poveri, la cosiddetta sempre guerra tra poveri, no? Perché se viene assunto un honduregno o un panamense, scatta subito la dimensione.
Sì, la solita retorica un po' che regna dovunque, gli immigrati portano via il lavoro.
Esatto, la stessa retorica locali, che qua da noi, perché se poi una persona è bisogno, cioè è come succede qua da noi, è chiaro che se tu sei da solo in un paese hai magari delle condizioni materiali più svantaggiate rispetto a una famiglia originaria di quel paese, quindi accedi a un sussidio o un aiuto, però se sei in difficoltà e magari quella cosa ti cambia la percezione tra il vivere e il morire, tra avere una casa e non averla, un lavoro e non averla, non scatta la cosa di comprendere l'altro, ma scatta appunto il conflitto e la guerra tra poco.
Che magari non aiuta a capire la situazione. Quando parliamo di gente che passa per il Messico, stiamo parlando per lo più di altri centroamericani, di honduregni, come accennavi prima, si sono aggiunti anche i venezuelani negli ultimi anni, poi non so se c'è qualche haitiano.
Allora, la geografia è molto complessa. La maggior parte, come dicevi te, sono cittadini centroamericani, però anche i venezuelani sono in grande crescita. C'è una grossa colonia di africani, perché per esempio a Tapachula, che è uno dei paesi di confine, la città di confine in Chiapas con il Guatemala, c'è un intero quartiere africano di fatto oramai, di migranti africani che arrivano in barca in Centro America e poi da lì si muovono per provare ad andare negli Stati Uniti, che sono bloccati a Tapachula. Quindi la geografia è molto complessa, ci sono anche cittadini cubani, haitiani, però diciamo che se facciamo una classifica, il Centro America ancora, soprattutto Honduras, Salvador, è sicuramente il i paesi di origine di migranti che attraversano il Messico e in questo momento si fermano in Messico maggioritario, però ce ne sono tanti anche di diverso tipo.
Sì, di altri paesi e altre parti del mondo, però secondo te, nonostante le misure da parte di AMLO, ci basterà per fermare i migranti o loro in ogni caso vorranno arrivare negli Stati Uniti?
Allora, secondo me il viaggio è verso gli Stati Uniti. Qualcuno ovviamente magari... le persone più ricattabili, come la famiglia che ha tanti figli, di fronte a qualche favoritismo, qualche situazione di vantaggio, può anche decidere di non rischiare tutto fino in fondo. Ma la maggior parte delle persone che partono poi sono persone sole e quindi secondo me l'illusione di bloccare i migranti, che sia con politiche repressive o con questi mezzi, è una chimera, perché comunque è chiaro, che piaccia o non piaccia, che il colonialismo culturale ed economico che i paesi dell'Occidente hanno imposto a tutto il mondo si riduce, che ci sono comunque anche nelle difficoltà velocità differenti nelle economie e soprattutto una visione differente, nel senso chi parte, parte con il sogno di andare in Europa, di andare negli Stati Uniti d'America, non di fermarsi a metà strada e trovare magari delle soluzioni di poco migliori rispetto a quelle di partenza.
Certamente.
Quindi per me è una chimera, è un discorso politico, è un discorso narrativo, ma i flussi migratori non saranno fermati se non quando ci sarà un mondo uguale. Però purtroppo non si stanno sviluppando le politiche per abbattere i gap e le distanze e creare un mondo di uguali.
Qua latinoamericano ne avevo parlato in più di un'occasione, Andrea, della questione di carovana di migranti, molte volte grazie al tuo aiuto. Però la domanda è se queste carovane continuano ad essere, quanti altri migranti che si spostano in massa veramente, o continuano ad essere a contagocce, no? Un po' alla volta questi arrivi.
Allora, secondo me si sta sviluppando un fenomeno ibrido, ovvero non i viaggi solitari, ma e nemmeno per i viaggi in carovana, nel senso che i viaggi solitari hanno la forte problematica di essere molto rischiosi per chi lo porta avanti, no? Per il rischio di furti, di violenza, di interventi del crimine organizzato, eccetera, eccetera. Le carovane invece, essendo un flusso di massa, attirano troppo l'occhio della polizia, delle diverse politiche migratorie, e quindi non rende possibile raggiungere l'obiettivo. Quindi adesso si stanno sviluppando dei fenomeni ibridi, magari di gruppi, di piccoli gruppi, di persone che partono in 10-15 persone e provano così a autotutelarsi, ma anche allo stesso tempo non attirare troppo l'attenzione mediatica e quindi altre le problematiche di repressione e blocco del viaggio.
Prima di salutarci, mi ricordo che molte di queste carovane venivano fatte specialmente per la sicurezza dei migranti, perché se sei in gruppo, soprattutto per le donne, sto pensando, è più difficile di essere vittima della violenza, no?
Esatto. E quindi però in questo momento si sta sviluppando questo fenomeno ibrido che permette un po' di essere un po' più tutelati come sicurezza, ma non di attirare il blocco delle autorità e di non attirare troppo le pressioni politiche.
Perfetto, io ringrazio veramente tanto Andrea Cegna, lo ricordo, della redazione della Radio Onda d'Urto, nonché giornalista per tante pubblicazioni italiane, fra le quali Il Manifesto. Grazie e alla prossima, Andrea.
Figurati, un abbraccio, ciao.
Un abbraccio, torniamo alla musica, sempre con Alex Bueno, La Pretendida in questo caso. Rimanete in sintonia con Radio Cooperativa, perché ci occuperemo della Repubblica Dominicana ed una ricerca antropologica.
Mis caricias, y dices que no soy como antes fui, que mis besos ya no calman tus deseos, y hasta me culpas que tengo otro querer. Reclamas, te comprendo y me conformo, mas no me culpas porque nunca te engañé. Tú abandonaste poco a poco nuestro nido y ahora me dices que fui yo el que fracasé. Quieres dejarme, yo no puedo detenerte. Sigue tu vida, yo te doy la libertad. Por el camino te dirán la pretendida y en las caídas tu orgullo morirá.
Gentili ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano. È uno dei temi che ci occupa oggi, magari non è di strettissima attualità, però mi sembra comunque importante. Ci trasferiamo nel Caraibi, più precisamente in Repubblica Dominicana, dove c'è tanto, sicuramente tanto da conoscere da questa società. Per conoscerla meglio, credo che un libro che ci può servire, che ci può venire in aiuto, è Mastico y Trago, quindi Mastico e Ingoio, Donne, Famiglia e Amore in un Ambiente Dominicano. Per parlare su questo, cosa meglio che parlare con il suo autore, cioè Raul Zeca Castel. Raul Zeca Castel, buonasera e benvenuto al Latinoamericano.
Buonasera Gustavo, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie per l'invito.
Grazie a te per accettarlo. Raul Zeca Castel è dell'Università Albicocca di Milano, è un antropologo. Capiamo sin dall'inizio che si tratta di un libro di antropologia, perché lui in questo libro lavora anche sulla questione di genere, lavora molto sul femminismo, parla anche della bachata, di questo ritmo musicale che oggi ci accompagna. Raul Zeca, possiamo presentare un po' ai nostri ascoltatori la tua ricerca, per piacere?
Sì, cerco di essere molto sintetico, perché effettivamente, come dicevi tu, è un libro che ha, diciamo, un approccio direi intersezionale di genere, quindi descrive, cerca di comprendere questa realtà di comunità che si trovano all'entroterra della Repubblica Dominicana e che sono, diciamo, comunità di eredità coloniale nate con l'epoca schiavista all'interno delle piantagioni di canna da zucchero, quindi pensate esclusivamente per ospitare lavoratori uomini che lavorassero nelle piantagioni, ma che poi evidentemente con il passare del tempo sono diventate delle vere e proprie comunità sociali con uomini, donne, bambini, famiglie intere. Io ero stato in una di queste comunità già nel 2013 per realizzare una prima ricerca antropologica che si era concentrata proprio sulle condizioni attuali di coloro che ancora oggi diciamo sono impiegati come braccianti nelle piantagioni di canna da zucchero e che sono per lo più migranti haitiani. E da lì era uscito questo primo libro intitolato appunto Come schiavi in libertà, perché sostanzialmente queste erano le condizioni che avevo riscontrato in quella prima ricerca. Ecco, mi ero reso conto poi al ritorno che avevo sostanzialmente trascurato una componente fondamentale di quella realtà, che era quella femminile, e quindi sono tornato poi per altri sei mesi di soggiorno etnografico nella stessa comunità dove ero stato cinque anni prima, questa volta però ribaltando appunto la prospettiva e dedicandomi invece ad approfondire la conoscenza della condizione femminile all'interno di questa comunità. E quindi una prospettiva evidentemente intersezionale, perché come dicevo prima sono persone per lo più migranti o discendenti haitiane, afrodiscendenti, quindi c'era una, diciamo, direttrice, una dimensione di razza, di colore molto importante. Sono persone che vivono in questa realtà, che è una realtà sostanzialmente economicamente molto depressa, quindi si tratta sostanzialmente di ghetti socio-economici, e quindi anche la dimensione di classe era fondamentale, e poi evidentemente la dimensione di genere, data proprio da questa da questo approccio teso ad indagare, approfondire soprattutto la dimensione femminile delle donne che vivono in queste comunità ancora oggi dedicate sostanzialmente alla votate all'economia saccarifera nazionale.
Cosa intendiamo con le comunità, con il femminismo lì in questo paese, in Repubblica Dominicana? Cosa intendiamo con il patriarcato anche, no? Vorrei capire questo punto.
Sì, diciamo che queste comunità che si chiamano Bateyes sono un osservatorio privilegiato per indagare appunto delle relazioni di genere e degli aspetti che sono quelli patriarcali, macisti, abbastanza trasversali in tutta la società latinoamericana, ma direi mondiale in generale, e lo sono proprio perché sono comunità cresciute all'interno, storicamente ovviamente, all'interno di una dimensione fortemente legata alla schiavitù, al regime schiavista, al sistema di piantagioni, dove quindi il dispositivo proprio di oppressione basato sulla classe, sulla genere, sulla razza era molto forte, e ancora oggi se ne vedono le tracce. Da questo punto di vista, come in qualche modo si è potuto comprendere, sono comunità che vivono ancora oggi grazie al lavoro nelle piantagioni di canna da zucchero, o meglio grazie allo sfruttamento della manodopera nelle piantagioni di canna da zucchero, dove sono impiegati braccianti uomini. Le donne che vivono in queste comunità di fatto non hanno possibilità di accedere a fonti di reddito, poiché non esistono diciamo lavori in cui possono essere impiegate, tutto è imperniato attorno all'economia saccarifera, al lavoro agricolo proprio nelle piantagioni, che è un lavoro, come dicevo, esclusivamente maschile, e quindi le donne sostanzialmente dipendono dal lavoro degli uomini e dipendono economicamente dalle loro relazioni nei confronti degli uomini. Questo legame di dipendenza economica è un legame gerarchico di subalternità nei confronti degli uomini, è un legame spesso violento, se non fisicamente, psicologicamente violento, economicamente violento, in qualche modo di segregazione, di oppressione, di dominazione da parte degli uomini nei confronti delle donne.
Ma detto questo, vai.
Detto questo, e così chiarisco anche il senso evocativo del titolo, che appunto, come citavi, è Pasticco y Trago, che viene in realtà dal titolo di una canzone di una cantante di musica urbana dominicana, La Insuperable. Pasticco y Trago era la formula che molte donne mi ripetevano quando chiedevo loro di spiegarmi la condizione che vivevano in relazione agli uomini. Masticare e ingoiare, quindi da un lato appunto sopportare, mandar giù tutte le difficoltà e le violenze di cui parlavo prima, ma allo stesso tempo quel masticare è anche far proprio, e quindi rivendicare anche una certa soggettività, una certa capacità di rispondere a questo tipo di relazione. In certi casi, ecco qui una pratica apparentemente così di inclusione delle dinamiche della violenza, ma che può essere ribaltata in una rivendicazione di femminismo, il masticare può anche essere visto come il io ho un corpo, è l'unica cosa che ho e quindi te la faccio pagare. Dicevo che le donne sono in qualche modo costrette a legarsi agli uomini da cui dipendono economicamente, ma molto spesso questo è ribaltato dal punto di vista delle donne in una rivendicazione del proprio corpo che viene volontariamente utilizzato per ottenere appunto benefici economici, di status, anche solo di cibo, e quindi si ribalta in qualche modo la asimmetria di potere a favore delle donne, quantomeno nella narrazione che alcune donne mi facevano.
Immagino che questo si riflette anche nella sessualità, giusto?
Sì, evidentemente ho citato anche violenza economica, psicologica, fisica e violenza sessuale, però appunto l'idea anche di questo libro, e in generale penso che il valore del sapere antropologico e delle etnografie oggi sia quello di andare oltre determinati stereotipi e pregiudizi e quindi cercare di proporre una lettura che possa effettivamente riconoscere in che modo le donne stesse leggono la loro presenza all'interno di queste relazioni che noi definiremmo evidentemente di natura fortemente patriarcale, fortemente violente. Le relazioni sessuali, come dicevo prima, per molte donne sono uno strumento quasi di emancipazione, proprio perché non avendo accesso a fonti di reddito e tutto ciò che hanno a disposizione è il proprio corpo, ecco che il proprio corpo diventa una fonte di reddito che può essere utilizzata in qualche modo con gli uomini per ottenere appunto benefici e quindi anche una capacità di spesa che permette loro di emanciparsi da queste relazioni diremmo tossiche.
Questa disimmetria, questa differenza che esiste fra i due generi passa per una consuetudine sociale oppure c'è anche una legislazione che la vala?
Ma all'interno dei Bateyes, appunto queste comunità, all'interno delle piantagioni di canna da zucchero, lo Stato è come se non esistesse. Molto spesso queste comunità sono state definite come stati nello Stato, perché per molto tempo sono state proprietà privata delle imprese saccarifere e sostanzialmente erano amministrate dai proprietari delle piantagioni. La maggior parte di queste comunità si trova scollegata dal resto del paese, è raggiungibile solo tramite strade sterrate, non dispongono di servizi basici, non hanno per lo più ospedali, non hanno scuole, non hanno nessun tipo di servizio pensato per una vera e propria comunità sociale, perché come dicevo erano stati pensati durante il regime schiavista unicamente per ospitare uomini che fossero da impiegare, da sfruttare nelle piantagioni. La realtà oggi è ancora in qualche modo questa e per lo più, come dicevo, coloro che abitano all'interno di queste comunità sono persone migranti provenienti da Haiti, persone che non hanno documenti, quindi anche per questo sono ulteriormente esposte a dinamiche di sfruttamento e che anche e soprattutto per questo, se uscissero da quelle comunità, rischierebbero diciamo di essere fermate dalla polizia e quindi deportate ad Haiti, anche se appunto ormai sono anche persone di seconda generazione e discendenti che non sono nate e non hanno mai messo piede ad Haiti. Quindi le relazioni di genere che si sono instaurate all'interno di queste comunità sono relazioni di genere molto specifiche, molto caratteristiche di tutta una storia che ufficialmente è conclusa, ma che come dicevo eredita quei tratti che sono quei tratti del sistema di piantagione e del regime schiavista che sostanzialmente hanno governato l'intera isola tra il 500 e l'800. È come se ci trovassimo davvero di fronte ancora a dei laboratori in cui il sistema schiavista prosegue il suo operato attraverso forme altre di reclutamento e messa al servizio della manodopera.
Siete all'ascolto del Latinoamericano, siamo in collegamento con Raul Zeca Castell, autore del libro Mastico y Trago, Donne, Famiglia e Amore in un Beat Dominicano. Possiamo dire esattamente dove si trova questa zona dentro la Repubblica Dominicana? In che parte del paese?
Dunque, la ricerca io l'ho condotta nell'est del paese, nella provincia di Hato Mayor del Rey, in un Batey di medie dimensioni. Considera però che i Bateyes sono circa 500 in tutto il paese, per una popolazione totale che si stima intorno alle 250.000. Ora non esiste una mappatura ufficiale di tutte queste comunità, proprio perché ancora oggi sono comunità sostanzialmente informali, non riconosciute per lo più, salvo quelle più grandi che, o più vicine ai centri urbani, e che quindi spesso non compaiono nemmeno nelle cartine geografiche e politiche della Repubblica Dominicana. Quindi non esiste un vero e proprio censimento, però alcune stime di organizzazioni non governative indicano appunto la presenza di circa 500 di queste comunità di varie dimensioni, per lo più all'interno dell'entroterra della Repubblica Dominicana, anche se spesso non molto distanti dalle spiagge appunto affollate da turisti, ma in condizioni certamente non da cartolina o da dépliant turistico appunto.
Sto pensando che non sono vicino al confine con l'Haiti, giusto? Quindi vuol dire che si spostano all'interno del territorio, è corretto questo?
Ce ne sono alcune vicine al confine, ma sono presenti in modo capillare davvero proprio su tutta la superficie del paese, anche fino all'estremo oriente, quindi dalla parte opposta rispetto al confine.
Ma possiamo dire, Raul Zecca, che sono abitudini che si portano sin dal proprio paese di origine, che poi si trasferisce in Repubblica Dominicana, o un'abitudine che già si crea proprio in quel territorio?
Ma è qualcosa che nasce ancora prima della divisione tra Haiti e Repubblica Dominicana, proprio perché appunto regime schiavista, sistema di piantagioni, è qualcosa che è stato implementato per la prima volta nelle Americhe proprio sull'isola di Spagnola, che oggi è politicamente divisa tra Haiti e Repubblica Dominicana, ed è un sistema che è stato implementato inizialmente dall'impero spagnolo, poi da quello francese e così via. Quindi si tratta di caratteristiche, direi, occidentali che sono state in qualche modo promosse attraverso l'utilizzo di cavie tradotte dall'Africa in questo nuovo continente, e che quindi hanno costituito poi nel corso del tempo una realtà specificamente caraibica, che è poi la caratteristica dei Caraibi, no? Per cui abbiamo una enorme eterogeneità di isole, di ex colonie, ma allo stesso tempo dei tratti comuni, che sono quei tratti che sono stati appunto resi possibili da una storia comune, che è la storia di nuovo del regime di schiavitù, della tratta atlantica, del sistema di piantagioni, della creolizzazione, no? Quindi avvenuta nel corso del tempo, delle stratificazioni sociali, di classe, di razza, di genere. E tutto questo ha generato effettivamente un qualcosa che accomuna per certi versi tutta la zona caraibica come area socioculturale storicamente prodotta dall'incontro scontro, direi, con l'Occidente.
Andiamo verso un versante, se vogliamo, più politico. Perché il governo della Repubblica Dominicana, un paese non particolarmente grande, permette che queste regioni, queste parti del proprio paese siano così nascoste?
Beh, la risposta è tanto semplice quanto immediata, nel senso che ancora oggi, per quanto la Repubblica Dominicana, diciamo, abbia improntato la sua economia verso l'economia del turismo, dei servizi, storicamente, ma appunto ancora oggi ha delle grandi entrate grazie al settore saccarifero, alle esportazioni di zucchero, e lo zucchero viene prodotto grazie all'utilizzo di manodopera non qualificata che vive e lavora all'interno di queste comunità. Quindi sostanzialmente chiude gli occhi di fronte alle violazioni enorme dei diritti lavorativi, dei diritti umani che si producono all'interno di queste realtà, proprio perché queste realtà costituiscono sostanzialmente delle grandi riserve di manodopera funzionali appunto alla produzione saccarifera e quindi all'economia del paese. Quindi se da un lato mediaticamente la questione haitiana, perché ricordo che stiamo parlando di migranti haitiani soprattutto, è considerata come un grave problema all'interno della Repubblica Dominicana e tornano sempre le retoriche universali della microcriminalità, del gravare sul sistema sanitario, sulla differenza culturale, eccetera, eccetera, e quindi si promuovono, diciamo, politiche anti-haitiane. Si promuovono deportazioni, rimpatri che vengono mediaticamente enfatizzati, gruppi ultranazionalisti da anni, da decenni fanno leva su questi temi, dall'altro si chiude gli occhi di fronte appunto alla necessità economica che il paese risolve grazie proprio a questa manodopera non qualificata e segregata e marginalizzata all'interno di queste comunità, ma anche sempre più spesso utilizzata all'interno dei centri urbani, nell'edilizia, nel turismo, nei grandi hotel, ma sempre in qualche modo invisibilizzata all'occhio della popolazione che è stata abituata a discriminare ideologicamente, razzialmente gli haitiani e gli haitiano discendenti.
Sicuramente, prima di salutarci, il libro è stato pubblicato da Edit, giusto?
Si chiama? Sì, Edit Press è una casa editrice.
Edit Press, ok.
Edit Press, casa editrice accademica di Firenze. Entro la collana Antropologia per la Società, tra l'altro diretta da Francesco Zanotelli, antropologo, che tra l'altro mi ha fatto il regalo
di
scrivermi la prefazione. Sì.
Fatto grazie al contributo del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione Riccardo Massa dell'Università degli Studi Milano Albicocca. Quello che volevo chiederti è una pubblicazione scritta in italiano da un'università italiana. Ecco, perché qua in Italia dovremmo essere così interessati della situazione di queste comunità?
Diciamo che tutto questo libro, che è un libro etnografico e che quindi racconta una specifica situazione che riguarda appunto questa realtà della Repubblica Dominicana, si inserisce all'interno di dibattiti antropologici, ma anche sociologici, che riguardano sostanzialmente, potremmo dire, l'istituzione familiare. All'interno di queste comunità, all'interno delle comunità afrodiscendenti caraibiche in generale, spesso la letteratura ha identificato un particolare modello di unione familiare che è quello matrifocale, quindi famiglie, diciamo, a guida femminile, dove la figura maschile è sostanzialmente marginale o assente, e questo è stato visto storicamente come qualcosa di deviante, patologico, perché evidentemente la categoria di osservazione occidentale riconosceva nel modello familiare nucleare il modello ideale. Oggi, comparativamente, che è uno dei lavori che compie l'antropologia, quindi quello di cercare somiglianze, differenze e significati di queste somiglianze e differenze, vediamo che anche in Occidente, anche in Italia, la famiglia mononucleare con figli sotto un unico tetto, diciamo quella definizione classica di famiglia, oggi si discosta molto da quelle che sono le forme di fare famiglia all'interno della quotidianità e della pratica relazionale concreta. E quindi ecco, osservare come anche in altri luoghi prima di noi si siano sviluppate, si siano manifestate forme familiari diverse, ci aiuta anche a comprenderne i processi, a comprenderne i significati, e quindi comparativamente può essere utile sicuramente tenere in considerazione altre forme e altri modelli familiari per cercare di comprendere meglio quello che sta accadendo anche da noi. Questo è un po' l'obiettivo ultimo, diciamo, del sapere antropologico.
Sicuramente sarà molto apprezzato per chi acquisti questo libro, ricordo, con Edit Press, il titolo Mastico e Trago. Grazie mille Raul Seca Castel per questo tuo intervento, per farci conoscere questa zona sicuramente sconosciuta ai più. L'ho detto prima, però Raul Seca Castel appartiene alla redazione dell'americalatina.net, www.americalatina.net. Grazie mille e buon lavoro, Raul.
Grazie Gustavo, grazie ascoltatori e ascoltatrici.
Dopo aver ascoltato Raul è arrivato il momento di salutarci, perché sono 20 e 11 minuti, questo lo dico perché ci ascolta in diretta il giovedì 25 maggio 2023, invece ci potete magari ascoltare in replica il lunedì alle 16.25, quindi adesso dovrebbe essere intorno alle 17.25 se ci ascoltate in replica.
Se che l'aspettiamo.
Vi siete appena sintonizzati sul 92.7 MHz per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. In quel caso vi dico che il primo argomento è stato l'immigrazione dei centroamericani, dei messicani negli Stati Uniti e come è cambiata la legge dallo scorso 12 maggio, perché è decaduto titolo 42, una legge statunitense. Dopodiché ci siamo occupati fino a pochi secondi fa a una ricerca antropologica che riguarda la Repubblica Dominicana. Noi ci teniamo a continuare a portarvi questa informazione, sicuramente non facile da trovare in altri mezzi di informazioni, ma per questo abbiamo bisogno di cosa? Non di tantissimo, no? Chissà di vendere qualche cosa, una pizza in meno, una birra in meno, un'uscita in meno, magari lo potete destinare a favore delle finanze di Radio Cooperativa attraverso il conto corrente postale che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono il metodo di alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Rispetto a questo ultimo metodo, se ancora non avete deciso a chi destinare il vostro 5 per 1000, fatelo a Radio Cooperativa. Se dico Radio Cooperativa, dico 922-786-1289. Ancora 922-786-1289. latinoamericano@gmail.com è la mail attraverso la quale potete inviarci il vostro feedback, raccontare se vi è piaciuto o meno questa puntata e naturalmente fare proposte di argomenti, di musica, di quello che volete, sempre a latinoamericano@gmail.com. Se ci ascoltate in diretta giovedì sera, fra poco sentirete musica e dopo dalle 21.30 fino alla mezzanotte ascolterete Internote. Se invece ci ascoltate in replica alle 1 di pomeriggio, fra pochissimo ascolterete la voce di Gabriele con Economia e Società. Vi ricordo che sabato prossimo, quindi dopodomani perché ci ascolti in diretta, ci sarà l'assemblea di Radio Cooperativa delle ore 14.30 presso la sede Beati Costruttori di Pace. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima!